può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e di Si Può Fare. Siamo anche noi in diretta da Trento, dal Festival dell'Economia. Siamo in piazza Cesare Battisti e abbiamo con noi dei graditissimi ospiti per parlare di qualcosa che è veramente tipicamente trentino e fatto con la cura tipica di questa regione. Vogliamo parlare di un progetto che si chiama Incastri, scritto Incastri, però tri, esatto. come gli alberi, e ne vogliamo parlare innanzitutto con la professoressa Giada Mernz,
dico bene, eh? Giusto, giustissimo.
Ciao, fatta. Coordinatrice del settore legno del centro di formazione professionale ENAIP di Tesero, che è venuta con due studenti che intanto salutiamo e presentiamo. Andrea Zorzi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E Marco Boninsegna.
Salve, buongiorno, piacere.
Ciao, piacere anche nostro di conoscervi. Professoressa, allora innanzitutto vediamo un po' di centrare il progetto all'interno anche della scuola, che è una scuola molto specifica, molto dedicata e anche certificata.
Esatto, certificata PFC nello
specifico. Che significa che ha una particolare attenzione alla provenienza del legno che utilizzate, perché si tratta di una scuola nella quale appunto si impara a lavorare il legno.
Esatto, noi siamo una scuola professionale per falegnami e per segantini, situata in Val di Fiemme, quindi il cuore pulsante, oserei dire, delle foreste, no, del Trentino, e ci vantiamo di essere la prima scuola al mondo proprio certificata PFC. Molti ci hanno chiesto perché la scuola decide certificarsi, perché crediamo che sia fondamentale insegnare la sostenibilità a quelli che sono i futuri artigiani, ma soprattutto anche i futuri cittadini del domani. Quindi noi acquistiamo materiale principalmente locale, quindi proveniente dalla nostra filiera, lo insegniamo anche ai nostri ragazzi, materiale locale e certificato, quindi proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.
E questo è un impegno da parte della scuola che, vogliamo ricordare, è un impegno che non è oneroso in termini economici, ma è oneroso in termini etici.
Esatto, perché quello che noi sottolineiamo è che comprare del materiale certificato non vuol dire spendere di più, anzi in certi casi proprio la filiera aiuta a sostenere questo filone di pensiero, e per un'azienda sicuramente può essere un punto, un valore aggiunto da trasmettere ovviamente ai propri clienti.
E questo che voi trasmettete agli alunni della scuola poi è un valore aggiunto che avranno anche loro nel loro futuro.
Esatto, si spera.
Si spera, si spera. Adesso sentiremo loro cosa ne dicono, se avete martellato a sufficienza o avete martellato troppo per cui non ne possono più, non so, ditemi voi.
No, sicuramente è un argomento molto importante, soprattutto per le nostre valli, quella del legname certificato, della filiera sostenibile. Comprare il legname certificato che proviene, cioè si sa esattamente la provenienza, è importante per non alimentare fonti come dire illegali
ecco, anche di,
esatto,
o insostenibili, perché a volte sono legali sì, ma insostenibili magari per la provenienza. Andrea, la tua impressione rispetto a questo, hanno esagerato oppure vi hanno convinto, diciamo?
No, ci hanno convinto, sono stati bravi anche a spiegarci. Già da subito, da appena arrivati, si parte a nastro con la certificazione PFC e tutto.
Ok, allora voi siete al termine del vostro percorso scolastico, tra l'altro, quindi avrete l'esame la settimana prossima?
Esattamente.
Che cosa consiste l'esame della vostra scuola? Cioè, cosa vi tocca
adesso,
subire?
Adesso in quarta l'esame è... In terza abbiamo l'esame con le varie materie e tutto il resto, e abbiamo anche un esame di pratico dove facciamo un piccolo manufatto per vedere se siamo ancora capaci a realizzare incastri e quelle robe lì. In quarta è più su CNC, progettazione, e anche sempre ci riprendiamo anche a PFC, facciamo quelle, dopo le solite materie classiche, italiano, inglese.
A quelle non ve le leva nessuno.
Esatto.
Professoressa Mernz, a questo proposito, progettazione è per l'appunto parte del progetto Incastri, nel quale si è partiti anche da un problema che era legno che era stato colpito dal bostrico e quindi era lì e non si sapeva bene come utilizzarlo.
Ma attraverso una progettazione, quindi tutto un lavoro sia di design poi di realizzazione, si è riusciti a riutilizzarlo, no?
Esatto, la scuola ovviamente vuole essere un substrato che lavora concretamente con la realtà, no? Si diceva anche prima, la scuola a volte si stacca da questo concetto di realtà, quando invece noi dobbiamo formare dei cittadini e degli artigiani, comunque dei professionisti che siano consapevoli e capaci di reagire anche di fronte a dei problemi. Quindi la tempesta Vaia, appunto, è venuta ormai 5-6 anni fa, ha portato poi lo strascico del problema del bostrico, che è evidente, insomma, basta guardarsi intorno anche qui da Trento. Effettivamente gli attacchi sono stati abbastanza ingenti, quindi anche il materiale legno ne abbiamo avuto in abbondanza, e nello specifico anche del materiale che è stato attaccato da un fungo dell'azzurramento del genere Caritocystis. Questo fungo ovviamente deprezza il materiale, ma non perché a livello strutturale non sia migliore, semplicemente perché c'ha un leggero azzurrognolo che per la classificazione non viene considerato buon materiale. Quindi è solo una questione estetica. Allora, come scuola abbiamo deciso, perché non valorizzarlo? Perché non cercare di dargli effettivamente anche un valore aggiunto? C'è chi vernice al legno per avere determinate colorazioni.
Esatto, sembra impossibile che venga considerato
appunto, e invece
da meno.
Ce l'abbiamo in modo naturale. Quindi da qui è nato, insieme all'architetto Caporaso, anche l'idea di valorizzarlo tramite PFC. Tramite anche la realizzazione di alcuni pannelli che abbiamo prototipato insieme ad un'azienda appunto della Valle, perché anche la scuola ci tiene molto alla collaborazione con le aziende, con l'associazione artigiani con i quali collaboriamo anche a dei prototipi e a delle sperimentazioni. Questi pannelli sono stati anche parzialmente utilizzati sia per il Salone del Mobile Design, uno dei più grandi insomma eventi sicuramente del design a livello mondiale, e adesso per questo progetto anche in Castri.
Dunque no, sto ancora pensando a quell'azzurrognolo lì, sì, che non piace, ma
allora, inizia qui, a piacere.
Comincia
però
a piacere. Noi stiamo facendo l'anteprima della presentazione dei manufatti poi che sono stati realizzati. Io non so, non voglio rubarvi troppo, però noi non li facciamo vedere, quindi possiamo dire che cosa avete fatto, Marco?
Allora, la classe si è divisa in 5 gruppi, abbiamo realizzato 5 progetti diversi in 5 aziende in tutto il territorio. E il mio gruppo nello specifico ha lavorato nell'azienda GM Arredamenti a Piera di Tesero in Val di Fiemme, e abbiamo realizzato una libreria che funziona anche da separatore per due ambienti. È modulare, nel senso che si può decidere a piacimento come si vuole assemblare, ecco, perché è formata da cubi di tre dimensioni diverse, e si può decidere un po' come più ci piace, come assemblarla, ecco. Mm-hmm, mm-hmm. Quindi mettere la schiena, toglierla per vedere cosa c'è oltre.
Oppure chiuderla.
Esatto, chiuderla.
E usarla come contenitore.
È completamente smontabile, quindi è facile anche poi da trasportare, perché sono tutte delle viti con delle boccole dove si avvita il pezzo, e poi vengono spediti praticamente i pezzi per montare questa libreria e tutte la ferramenta, ecco.
Vengono spediti, quindi stiamo già pensando comunque a una produzione di una certa quantità, perché non è solo un prototipo.
Il nostro era principalmente un prototipo, l'idea poi dell'architetto era quello di vedere come diventava il suo progetto e poi
semmai metterlo in produzione.
Esattamente.
Anche perché si parla di design circolare, no? Di design sostenibile, per cui ogni oggetto deve essere smontabile, deve essere sicuramente, anche ogni componente può essere sostituito, può essere intercambiato, non solo per andare ad accondiscendere quello che possono essere le diverse volontà anche del cliente, ma anche poi per un disassemblamento finale e un migliore, insomma, riciclo e riutilizzo anche del materiale stesso.
Andrea, invece, su cosa hai lavorato tu?
Io ho lavorato assieme ad altri miei tre compagni presso la Matica V da Ziano di Fiemme. Noi abbiamo realizzato la Forest Chair, che è una sedia con seduta rotonda che ha 13 gambe, due davanti piccoli.
13.
È molto particolare.
Beh sì, ho 1000 piedi.
Sì, due piccole davanti e le altre dietro, da metà seduta verso la schiena, che da piano della seduta iniziano ad andare verso l'esterno con una piegatura, che in cima il designer ha progettato una cappella, diciamo, chiamavola così, tipo Cappella Sistina,
sì,
apribile e chiudibile
però
per esterno
quindi, sì, quindi sì. Questo è un lavoro fatto pensando ad esterni. Gli altri lavori dei compagni che, diciamo, non sono qui oggi con noi, chi può descriverli un po'? magari li descrivo io perché sì, loro magari non
magari
li hanno
seguiti, si sentono anche poi magari più in imbarazzo rispetto.
Esatto.
Allora abbiamo detto della libreria, abbiamo detto della sedia mille piedi,
esatto. Abbiamo poi una panchina realizzata, una panchina multifunzionale che può essere assemblabile per creare una seduta fino ad arrivare a infinite, mi verrebbe dire, sedute, insomma, realizzata invece presso l'azienda Zadra della Val di Nonna, insieme ad alcuni ragazzi, realizzata tra l'altro in legno di cirmolo, quindi anche un legno profumato, insomma, tipico delle nostre valli. Abbiamo poi un separé realizzato presso l'azienda Corazzolla, sempre della Val di Non, con un gruppo di nostri ragazzi, anche perché la scuola in verità ha un'utenza molto varia, molto ampia, appartenente a tutto quanto il territorio, anche per questo abbiamo deciso di scegliere aziende di tutto il territorio trentino. E nell'azienda Corazzolla ho realizzato un separé, anche questo modulare, quindi composto da più pezzi a modi, anche l'architetto diceva, quasi a l'isca di pesce, no? Che possono effettivamente separare degli ambienti e muoversi in modo estremamente sinuoso anche, quindi creando non solo dei separé che siano strutturali e quindi, ma anche abbastanza movimentabili. E l'ultima, e l'ultima invece è una libreria a Potrella che hanno realizzato presso l'azienda della Fieme 3000 e l'azienda De Francesco, in sinergia alcuni ragazzi. Qui la cosa particolare è stata proprio l'utilizzo di questo legno azzurrato, di questi pannelli, si chiama Potrella perché ricorda effettivamente una putrella, e però è una libreria assemblabile. Quello che ci terrei a sottolineare è che tutti i ragazzi hanno usato comunque materiale locale, materiale proveniente da questi boschi e anche inerente alla sostenibilità, quindi anche i prodotti per esempio di finitura, no? Qualcuno ha usato anche degli oli, delle cere molto particolari e tutte naturali. Nel caso di Zorzi la sua seduta ha una particolarità, i tessuti.
Giusto, la nostra seduta inizialmente è stata progettata con la paglia di Vienna, quindi con il centro vuoto e dove metterci la paglia. Visto che qua in giro, in zona, non in zona Val di Fiemme,
non è tipica.
No, anche quello, ma non c'era un'azienda che potesse montarcelo, abbiamo deciso di cambiare e metterci un semplice cuscino bianco in fibra di legno.
Ah, quindi comunque rimaniamo nell'ambito.
Esatto.
Perché tutto questo è stato elaborato a partire dal manifesto del design circolare.
Giusto.
Che non so bene, cioè, io non lo conosco bene, intuitivamente immagino che quello che ci ha appena detto Andrea rientri nel manifesto, quindi guardare intorno a sé che cosa abbiamo, cosa possiamo riutilizzare, e quindi nel caso appunto abbiamo la fibra di legno, abbiamo fatto un cuscino.
Esatto, a Giorgio Caporaso, che è stato appunto il mentore e anche l'ideatore di questo progetto, è un architetto e designer di Milano, il suo slogan è less is more, quindi sostanzialmente meno è di più, e lui collabora anche appunto con l'azienda Lenzing, che crea comunque questi tessuti certificati PFC anch'essi, tra le altre cose, tessuti in legno, quindi tessuti insomma abbastanza innovativi, che ricordano sempre questa circolarità, questo senso di appartenenza anche al territorio, no?
Immagino siano anche a partire dagli scarti di lavorazione.
Esatto. Esatto, generalmente vengono comunque da cedro o ancora da alcuni cipressi, ma sono tessuti insomma di fibre di legno.
Immagino che anche questo tema di fare attenzione a ridurre gli scarti, gli sprechi e anche riutilizzarli ove possibile sia entrato nel vostro percorso scolastico.
Assolutamente sì, anche perché gli sprechi per un falegname o comunque gli scarti sono comunque un costo anche per le falegnamerie, quindi il cercare anche di insegnare a questi ragazzi di utilizzare al meglio comunque la materia legno, perché anche la materia legno in verità le aziende dalle quali ci si possono fornire, le segrie dalle quali ci si possono rifornire, possono dare comunque materiale che sia il più disparato, il più incredibile, il più incredibilmente bello, ma anche il più incredibilmente insomma problematico, quindi il comprendere anche per loro, e questo è quello che fanno negli arco degli anni, comprendere il materiale, cercare di ottimizzarlo, perché io dico sempre il legno non si può domare, il legno è quello che è e la loro arte è quella di conoscerlo e cercare di ottimizzarlo e di valorizzarlo e dare una seconda vita a questi alberi.
Però con questa, adesso lei diceva il legno non si può domare ed è quello che è, però tante volte magari il designer vi chiede: Marco, domatelo. A quel punto nasce un conflitto, nel senso che uno dice: io, guarda, io lo so che questo però non si può realizzare.
Sì, perché il designer, l'architetto viene con un progetto, un disegno principalmente, noi dobbiamo decidere poi, dobbiamo un po' risolvere i problemi che si possono poi riscontrare nella realizzazione. E cercando anche soluzioni che l'architetto magari non trova, e noi siamo noi quelli che dobbiamo poi decidere come realizzarlo, perché farlo così e non farlo in un altro modo. Magari l'architetto pensa, io voglio fatto così perché secondo me, però fatto in quel modo lì non si può fare, o meglio
magari non ha quelle caratteristiche.
Esatto, esattamente.
Non è resistente, non è...
Allora noi dobbiamo cercare un altro modo per fare quello che vuole l'architetto, farlo come lo vuole lui, quindi deve avere le stesse caratteristiche, magari fatte in un altro modo.
Eh sì, deve essere un dialogo, dovete essere però anche competenti per sostenere questa discussione col designer di grido, che magari dice no, ma io voglio assolutamente una gamba sola a questo sgabello, e lui dice no, mi la regge.
Esatto.
È quello che si cerca un po' di fare.
È quello che si cerca un po' di fare, dar loro consapevolezza anche del loro ruolo e della loro importanza, perché poi alla fine ne va anche della loro carriera. Andrea, tu devi dirgli di no se non funziona, perché poi la brutta figura la fai tu.
Esattamente.
È un po' valorizzare, no, il lavoro dell'artigiano, anche far capire quanto importante sia il valore dell'artigiano dietro, far capire a loro che ruolo importante hanno.
Esattamente. E a cosa vi siete, così per curiosità, siamo alla fine, ci possiamo anche fare delle confidenze, ma visto che il progetto l'abbiamo un po' illustrato, no, però dobbiamo dire che al Muse si presenta il 30 di maggio, quindi chi volesse vedere questi manufatti e magari dare spazio alla loro produzione in serie, può il 30 maggio presentarsi al Muse, mattina immagino,
pomeriggio alle 4:30,
dopo scuola, tocca, sì, doppio lavoro, doppio turno.
Si abituano presto, no, a fare il doppio turno, quindi sai, straordinari,
esattamente,
li abituiamo da subito.
Sì. A voi che cosa è piaciuto particolarmente lavorare in questi anni, nel senso un materiale specifico, oppure produzione di oggetti, no, domestici, oppure uno mi può dire no, io grandi realizzazioni, io voglio solo fare palchi per la musica, non lo so. C'è stato qualcosa che vi ha appassionato di più?
Ma no, un po' tutta la lavorazione del legno è una cosa che proprio è
da soddisfazione.
Esatto, cioè vedere poi fare il lavoro e vederlo finito e poi consegnarlo al cliente e vedere il cliente soddisfatto del lavoro che hai fatto, ti dà una soddisfazione anche a te, ecco, perché dici ho fatto quello che dovevo fare, e poi se lo fai che ti piace non ti pesa neanche.
Vale anche per te, Andrea, questa?
Sì, vale anche per me, ormai è reciproco
il piacere.
Esatto.
No, perché pensavo, noi nelle grandi città, appunto a Milano, così non c'è questo rapporto diretto con chi ti fa le cose, no? E è molto diverso, immagino, qui, professoressa, cioè c'è molta più relazione con l'artigiano.
Sì, qui la realtà è completamente diversa rispetto a quella che si respira in città, anche perché qui siamo circondati comunque dal bosco. Il bosco, bene o male, è ciò che ci accompagna durante la nostra vita, è quello che anche ai ragazzi, in un certo senso, ci hanno dietro le porte di casa. Per loro è normale, insomma, giocare, correre, vivere in questi boschi. E l'artigianalità è un'artigianalità diversa, è un'artigianalità sicuramente anche legata al territorio, legata a quello che è una cultura, una tradizione comunque territoriale. È quello che si è cercato anche di rappresentare nel progetto stesso, no? Questa importanza di rimanere comunque collegati con la realtà, rimanere collegati con le proprie tradizioni, col proprio ambiente. Quindi anche gli oggetti stessi raccontano del territorio, raccontano dell'ambiente.
Sì, no, questo è indubbio. Si lavora nelle tante aziende, ha nominato prima, no? Che hanno, sì, collaborato con voi, e tante altre ce ne saranno sicuramente sul territorio. Si lavora molto per la richiesta locale o si lavora molto per altri che magari si rivolgono a artigiani del Trentino perché sono competenti?
Allora, noi abbiamo una grandissima associazione artigiani con la quale abbiamo collaborato anche per il progetto. Questi artigiani sono sicuramente messi, queste 5 aziende che abbiamo, insomma, con le quali abbiamo collaborato a questo progetto, poi ci sono molte altre con cui collaboriamo ad altri progetti. È bello perché si sono messi in gioco per crescere questi ragazzi, per fare in modo, hanno messo in arte le loro maestranze, le hanno messo proprio in gioco per accompagnarli. Ne abbiamo tante, sicuramente molte aziende lavorano comunque sui progetti proprio su misura, quindi per un cliente ben definito. Poi invece abbiamo comunque altre aziende che lavorano sicuramente per un commercio internazionale. Penso a una delle aziende, la FM 3000, ha showroom praticamente in tutto il mondo, è una delle aziende con le quali abbiamo collaborato, che è un'azienda della Val di Fiemme, decisamente molto affermata, uno showroom anche a Milano, quindi a Milano, Dubai.
Quindi
ce ne sono anche di aziende che lavorano sul mercato internazionale.
E immagino che ci sia anche lavoro considerato
tanto.
Ma avete compagni che vengono da fuori o sono tutti della zona?
Allora, in classe abbiamo 4 compagni che vengono da Livigno. E abbiamo alcuni compagni dalla Val di Non, Val di Cembra, e per il resto siamo tutti.
È un bolognese anche.
È vero, abbiamo anche un ragazzo a Bologna quest'anno che è venuto a fare il quarto anno.
E quindi si è proprio trasferito lui, non può fare certo il pendolare da Bologna.
da tanti vengono da fuori, anche perché comunque scuole del settore legno ce ne sono comunque in diverse regioni. La particolarità della nostra scuola, della Val di Fiemme, è proprio questo sentore di filiera, questo sentore comunque, questa educazione, questa crescita in tutta la filiera foresta legno, quindi dal bosco fino al prodotto finito.
Molto bene, loro sono promossi, vero? Me li ha portati perché
sì,
promossi.
Dopo oggi direi che potremmo promuoverli.
No,
dai,
facciamo uno scandalo, montiamo. Sono venuti, sono esposti.
Sono Marco, tra l'altro, ragazzi del fare, quindi non tanto del parlare, decisamente direi promossi.
Molto bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Ricordo, sono stati, iniziamo dagli alunni questa volta. Marco Boninsegna, Andrea Zorzi, la professoressa Giada Merns, coordinatrice del settore legno del Centro di Formazione Professionale ENAIP di Tesero, che è pronto ad accogliere altri studenti d'Italia che volessero intraprendere questa carriera.
Assolutamente sì.
E magari trasferirsi in una meravigliosa valle come quella che è la Val di Fiemme. Buon proseguimento, in bocca al lupo per tutto.
Grazie
altrettanto.
Fare.
Siamo la linea da Trento, dal Festival dell'Economia, siamo in piazza Cesare Battisti, ma chi dei nostri ascoltatori non lo sa, non lo so, perché ormai sono giorni che lo ripetiamo. Diamo il benvenuto a Marta Manzoni, giornalista freelance, conduttrice del podcast Da Quassù de Il Dolomiti, il quotidiano, che ieri tra l'altro mi ha tenuto compagnia venendo qua a Trento, perché sentiamo quali sono le ultime puntate del podcast. È un bel impegno, è un bel lavoro di amore però per la montagna, chiaramente.
Sì, sicuramente è un bel impegno, però lo faccio con molto piacere, entusiasmo e con passione, quindi diciamo è un lavoro che amo molto.
Un po' scomodo, l'ultima puntata parla del turismo che deve fare un passetto indietro, perché quando è troppo, ed è una riflessione corretta, capisco appunto, ci sono delle economie, c'è la voglia di magari portare più persone, di far conoscere magari anche un giusto orgoglio dei propri luoghi, però ci va un po' più di prudenza forse.
Sì, esatto, diciamo che la montagna che viene solitamente raccontata si divide tra due opposti, quello di Heidi e quello invece della montagna, diciamo, dello sci alpino un po' più di massa. In mezzo, cioè come sempre nella vita, ci sono tantissime sfumature che però spesso non vengono raccontate o comunque non si conoscono, e penso per esempio alla regista trentina Cecilia Bozza-Wolf, che è una delle ospiti che ho avuto al podcast, e lei racconta proprio la montagna, diciamo il lato più oscuro della montagna, quello che di solito si tende un po' a nascondere e non si ha piacere tanto a raccontare, forse proprio anche perché non favorisce poi anche da un punto di vista economico il turismo, e che però esiste,
e chi ha cuore e cura dei territori deve per forza poi fare i conti anche con la realtà.
Sì, esatto, sì. Anche, ed è anche questa sicuramente non un'impresa facile. Molte delle persone che ho avuto come ospiti sono proprio persone che hanno fatto delle scelte anche molto rischiose, coraggiose, difficili sicuramente, e che però lo fanno perché evidentemente pensano che prendersi cura del bello che ci circonda, delle cose belle, sia appunto forse una delle cose più belle che si possano fare nella vita.
Sì, e che poi forse dà ulteriore, cioè dà una qualità e dà una possibilità di turismo prolungata nel tempo. Cioè, se non viene tutto macinato oggi, allora avremo anche domani questa risorsa, altrimenti si rischia mettere in pericolo.
Sì, sì, è così.
Tante, un po' la formichina, ecco, rispetto,
esatto,
alla cicala.
Sì, sì, mi viene sempre in mente questa favola del colibrì dall'Africa, sì, che questo colibrì, la foresta va in fiamme,
ma lui,
e
pian pianino,
goccia dopo goccia ci crede e poi tira in mezzo quindi anche tutti gli altri animali della foresta che insieme spengono questo incendio. E ci sono tante delle persone che ho avuto come ospiti che sono contrarie, diciamo, al fatalismo, non conoscono il fatalismo e sono persone anzi che hanno tantissima speranza. Il fatalismo spesso ormai è un po' il nuovo negazionismo, no? Con l'abito vestito, con l'abito da festa, nel senso che per fortuna ormai ci si vergogna di dire che si è negazionisti nei confronti, adesso parlo del cambiamento climatico, e però tante persone invece così si arrendono un po' a questa cosa e insomma non si impegnano concretamente per provare a fare la propria parte.
Sì, né per arginarla né per mitigarla, perché lo vediamo anche in questi giorni in cui si parla di grandi allagamenti, no, in giro nelle città, non è una novità. Sono 10 esatto. anni che succedono eventi estremi, però stiamo ancora dicendo che sarebbe stato meglio fare la vasca di laminazione, purtroppo è... Dobbiamo renderci conto, insomma, che i tempi sono cambiati. Dopodiché si possono anche fare delle azioni per evitare, appunto, che o per preservare un patrimonio.
Soprattutto le montagne, che sono ecosistemi particolarmente fragili e quindi necessitano di una tutela maggiore anche rispetto ad altre aree, altre zone. E lo raccontano bene, appunto, attiviste e scienziate che ho intervistato al podcast, come Sofia Farina e Benedetta Gori, che appunto studiano l'ambiente e proprio portano avanti il loro impegno per difenderlo concretamente in maniera attiva tutti i giorni. E quindi penso che sia molto importante avere comunque delle persone anche così giovani e molto coraggiose e generose.
Sì, che cosa è turismo sostenibile nella loro accezione?
Ci sono tanti punti di vista diversi sicuramente, e questo è uno degli elementi secondo me importanti anche del podcast, appunto cercare di offrire prospettive diverse e nuove voci al racconto della montagna. E però appunto, per esempio, Alex Bellini, che è uno degli altri ospiti che ha avuto, esploratore abbastanza noto,
sì, dei sette mari proprio lui,
esatto, lui fa delle riflessioni anche proprio, gli ho fatto questa domanda su che cosa concretamente possiamo fare tutti i giorni, e per esempio semplicemente diceva di farsi anche prestare delle cose invece per cercare di arginare questo consumismo dominante in questa nostra società così malata un po' di performance, invece che continuare a comprare nuove cose, nuovi prodotti, semplicemente farseli prestare dall'amico, dall'amica. E l'altro punto di vista invece, per esempio, penso a Dario Ferroni, al rifugista di Malga Cavallera, e appunto lui sottolineava invece l'importanza di capire anche la situazione, quindi in montagna non si può arrivare con delle aspettative alte, aspettarsi di trovare le comodità e comfort che si trovano magari invece in città, e quindi quando si chiede lo spritz al rifugio dove si può arrivare solo a
domandarsi
piedi,
come c'è arrivato quello spritz,
sì,
anche.
O anche semplicemente accettare il fatto che
non ci sia
ma non perché non ci piaccia lo spritz, non siamo persone mondane, diciamo, ma perché non è il luogo luogo adatto quello, quindi certo. Un grande rispetto mi hanno insegnato le persone che ho sentito in questi mesi per il podcast, un grandissimo rispetto per l'ambiente, per le montagne, ma in generale nella vita, ma anche per le persone.
Questo vale sempre, in realtà noi andiamo ormai in giro con l'idea che tutti hanno tutto e dappertutto c'è tutto. Vale per i vestiti, vale per lo spritz, vale, no? Quando andiamo in giro ormai abbiamo questi non luoghi, cioè che troviamo certe catene commerciali anche italiane ovunque nel mondo e ci facciamo l'idea che sia normale così, ma in realtà non è normale così, perché alcuni luoghi hanno delle specifiche, hanno magari appunto delle tradizioni, delle abitudini da preservare che fanno anche il bello di quei luoghi.
Sì, 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 è così. In generale mi sembra un po' che siamo ancora un po' l'umanità, se posso fare questa riflessione un po' più ampia, sia ancora molto incentrata su una visione antropocentrica del mondo e della vita, e quindi pensa che insomma, cioè, l'uomo sia al centro e che abbia
che le sue esigenze siano le uniche possibili.
Esatto, esatto, e che gli altri esseri viventi vengono dopo, mentre invece siamo ospiti su questa terra. E questo proprio in merito al discorso che facevi adesso, cioè di una prospettiva lungimirante, cioè che siamo poi noi a perderci e a rimetterci. E poi penso per esempio anche all'ultima persona che mi piacerebbe intervistare, alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Anche questo è un tema molto
spinoso,
sì, perché poi appunto quelle persone che alla fine poi ci rimettono da alcune iniziative siamo proprio noi cittadine e cittadini
della
italiani,
montagna anche,
sì, della
particolare.
Montagna, esatto.
Allora, ci ha raggiunto ed è in collegamento telefonico Franco Borgogno, vediamo se ho interpretato bene la scaletta. Lui è divulgatore scientifico responsabile del progetto Clean Alp dello European Research Institute, tra l'altro Mart, tuo ospite in una delle puntate. Sì. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille a voi. Sottoscrivo tutto,
allora,
ciò che avete detto fino adesso.
Quindi era in ascolto, benissimo.
Ero in ascolto, sì, sì.
Cioè, a proposito di
su un sentiero in mezzo alla montagna, quindi lo vivevo particolarmente quello che stavate dicendo.
Ma un sentiero in mezzo alla montagna perché per il progetto Clean Alp o per altri motivi,
sì,
o magari
sì,
per diletto?
No, per il progetto Clean Alp.
Allora io le chiedo, prima di dare spazio alla viabilità che purtroppo incombe, se riusciamo a spiegare qual è l'obiettivo del progetto Clean Alp?
Certo, allora il progetto Clean Alp esiste da ormai quasi 4 anni. Noi e io in particolare, noi European Research Institute, io in particolare ci occupiamo da una decina d'anni di inquinamento da plastica in tutte le parti del mondo, dall'Artico al mare, le spiagge, i fiumi, e da 4 anni anche in montagna, e studiamo la presenza dell'inquinamento da plastica. Prima abbiamo fatto ricerche sulle microplastiche nella neve e da 3 anni facciamo invece un lavoro che è al momento unico al mondo sulla presenza di rifiuti di plastica non micro sulle montagne in aree naturali, quindi non dove c'è una pista da sci o dove c'è un parcheggio, ma soltanto sentieri, laghetti, pascoli, eccetera. E quindi abbiamo fatto una prima fase di studio, di censimento. Abbiamo analizzato circa 500 chilometri di sentieri su tutto il nord-ovest italiano, Piemonte e Valle d'Aosta, con una media di circa 500 di rifiuti a chilometro, 12.000 frammenti o oggetti censiti, e ora proseguiamo. L'obiettivo è di fare questo lavoro su tutte le Alpi e sull'Appennino, non solo Alpi italiane ma le Alpi in generale. E
le Alpi in generale. Io vorrei lasciare gli ascoltatori con il dubbio di questo 500 di rifiuti da che cosa è composto, ascoltare la viabilità glielo chiediamo dopo. Intanto fate un elenco così mentale, che ci sta ascoltando, che cosa ci potrebbe essere in quel 500 di rifiuti che sono stati trovati in alto e in luoghi di natura, neanche in luoghi appunto, non nei paesi di montagna, no, proprio sulle parti dove Franco Borgogno è andato a camminare magari insieme a Marta Manzoni, non so se siete mai andati insieme, però
non ancora,
non
purtroppo
ancora,
però
sentiamo la viabilità e subito dopo torniamo, ciascuno di noi si faccia un piccolo elenco. Al primo posto cosa ha trovato Franco Borgogno?
Fare.
Allora, che cosa è stato trovato lassù sulle montagne, su Mountain Top, come sentivamo nella canzone? Abbiamo sempre in studio Marta Manzoni, giornalista freelance, conduttrice del podcast Da Quassù, de Il Dolomiti, e Franco Borgogno, che è responsabile tra l'altro del progetto Clean Alp dello European Research Institute. Franco, che cosa avete trovato soprattutto lassù?
Allora, intanto di tutto, questo è importante capirlo, l'oggetto più, il singolo oggetto più ritrovato, parliamo di circa 4 a chilometro, e sono i fazzolettini di carta che le persone buttano perché pensano che tanto si sciolgano, in realtà sono fatti per resistere, altrimenti quando ci soffiamo il naso ce lo soffieremo in mano, e contengono batteri per definizione, quindi non va bene che restino lì, perché in montagna vuol dire che quel pezzo di carta resiste per qualche anno e comporta insomma una serie di possibili conseguenze. La famiglia di oggetti più trovata sono le confezioni per alimenti di qualunque genere, ma dicevo che abbiamo trovato di tutto perché, per esempio, in luoghi così remoti abbiamo trovato su 55 escursioni 18 paia di mutande, che mi paiono.
Sì, infatti questo mi aveva colpito. Una cosa incredibile, perché io posso capire lo scarpone, l'hai legato fuori dallo zaino, l'hai perso. Ma le mutande come fa uno a perderle? Però le perdono dappertutto, come anche nelle palestre ci sono. E le perdono anche in montagna. E vabbè.
Sì, ma di solito dopo aver campeggiato si dimenticano, oppure stanno appese fuori dallo zaino ad asciugare e cadono. Però appunto,
ma gli pneumatici come ci sono arrivati, Marta? Come ti sei fatta un'idea tu?
No, idea. So che io sono stata personalmente sulla Mer de Glace, sul ghiacciaio della Mer de Glace, e anche lì c'erano abbiamo trovato degli pneumatici in questo lavoro che abbiamo fatto di pulizia della Mer de Glace, che è appunto c'è un ghiacciaio, e quindi veramente non ho idea.
Abbiamo trovato uno di fuoristrada sotto una roccia all'interno di un bosco in forte pendenza, quindi diciamo anche un luogo in cui non può essere caduto, precipitato dall'alto, perché era ficcato sotto la roccia, quindi c'è proprio anche un impegno in alcuni casi per nascondere quello che si mette laddove si sa perfettamente che non dovrebbe stare.
No, vabbè, ma è chiaro che se uno l'assurdo è arrivare là in cima per lasciare uno pneumatico.
Certo.
Non capita, ma se capita, voi cosa fate lì? Perché poi l'azione è ovviamente di individuare, capire, studiare, capire anche cosa entra poi dopo nel ciclo di vita delle montagne, negli animali, nelle acque e così via. Ma se vi trovate lassù certi rifiuti, si portano a valle?
Allora, quelli particolarmente grandi e pesanti, tipo appunto un grande pneumatico di fuoristrada, segnaliamo al comune la presenza, perché portarlo a valle comporta, a parte le difficoltà logistiche, ma è un materiale che va smaltito secondo un percorso preciso, quindi non bisogna allertare il comune, e a quel punto il comune proverà a far qualcosa. Diciamo, il comune non è contentissimo di questo per ragioni comprensibilissime, perché un comune piccolino di montagna si trova a dover gestire una situazione complicata anche dal punto di vista dei costi. Quindi queste sono situazioni sulle quali è più complicato intervenire. gran parte degli oggetti si possono portare tranquillamente a valle, noi raccogliamo tutto, censiamo un oggetto e poi lo conferiamo nel modo corretto. Quasi tutto va nell'indifferenziato perché ormai è non riciclabile, però insomma in alcuni casi bottiglie di vetro o
scatolette, no?
Sì. Se ne trovano parecchie, quelle si possono riciclare.
Clean Alp è anche un progetto cui si può partecipare, cioè è un progetto scientifico ma nel quale le persone possono prendere parte, vero?
Assolutamente, hanno partecipato più di 1200 persone in questi anni e noi siamo molto contenti è importante dire che quando si viene a fare una di queste escursioni non è che si sta tutto il tempo a raccogliere rifiuti e con l'aria triste, ma si vive un'esperienza in natura. Io e i colleghi che guidano con me queste escursioni, oltre che in alcuni casi un ecologa, in altri casi biologi o esperti di vario tipo, siamo anche guide escursionistiche ambientali e quindi ogni volta cerchiamo di far vivere quel luogo per le sue caratteristiche naturalistiche, antropologiche, geologiche, quindi è un'esperienza vera e propria, magari per conoscere anche posti nei quali non si andrebbe da soli. E tutto questo è gratuito perché è finanziato da chi ci finanzia il progetto e che lo finanzierà sicuramente fino al giugno prossimo e nel frattempo stiamo cercando di trovare altri sostegni per appunto ampliare il più possibile questo tipo di lavoro che può avere anche conseguenze molto positive per l'economia locale, perché per esempio una delle azioni di prevenzione da fare è eliminare le confezioni degli alimenti. Se si sviluppa in questo modo il piccolo commercio locale, si riducono i rifiuti, ma si aiuta anche la piccola comunità locale ad avere un giro d'affari, diciamo, più consistente e quindi che renda più facile restare in montagna.
Anche questo è un aspetto del turismo sostenibile che spesso viene dimenticato, ma Marta è molto importante. Volevo chiederti in conclusione quale sarà la prossima puntata, a cosa la dedicherai?
Allora, ho sentito già intervistato Harry De Luca, che chiaramente è stato molto interessante il confronto insieme a lui, e ci sarà Claudia Di Pasquale, che è proprio la giornalista di Report, autrice dell'inchiesta sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quindi sarà molto interessante ascoltarla. E poi ho corteggiato e sto continuando a corteggiare,
facciamolo anche via radio,
Manolo che forse non so l'arrampicatore più famoso in Italia, ha fatto la storia dell'arrampicata negli anni 80 e dovrei insomma averla incastrata.
Allora Manolo, rispondi all'appello e di sì, ovviamente non dire di no, di sì. Grazie a Franco Borgogno che è stato con noi, ci ha parlato del progetto Clean Alp dello European Research Institute. Buona giornata e buon proseguimento, Franco.
Grazie mille a voi, proseguo nella passeggiata, ho un'aquila sulla testa quindi cerco di farmi accompagnare da lei, vi aspetto tutti sui sentieri.
Molto bene, Marta Manzoni, grazie anche a te per essere stata con noi. Il podcast si chiama Da Quassù, o lo trovate come Da Quassù o lo trovate con il Dolomite, ma comunque lo trovate. Buon lavoro, allora alla prossima.
Grazie mille a voi per l'invito e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori che
linea
sono
GR24.
Fare. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più. Scienziati e ingegneri hanno inventato già generazione di bambole robot. C'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una Walker Bowl Band. È come un arlecchino, ma non si rompe mai. A cantarti la corrente, s'accende e partirà. Oh, Walker Bowl Robot. Oh,
da Trento, dal Festival della Economia di Trento. Siamo in piazza, anche noi siamo in piazza Cesare Battisti per quest'ultimo passaggio, quest'ultima mezz'ora insieme a Si Può Fare. Ho scelto questa canzoncina, visto che tanti si agitavano là in regia, spero vi abbia fatto piacere, spero abbia fatto piacere anche ad Andrea Farinet, presidente della Fondazione Pubblicità Progresso. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati, grazie. Insomma, mi ha fatto molto piacere, grazie.
Sì. Ah, anche perché io volevo un po' così già rilanciare sul prossimo appuntamento, perché da festival a festival facciamo un passaggio di testimone,
infatti,
diciamo
infatti,
così.
Esatto.
Dal Festival dell'Economia di Trento passiamo il testimone al Festival del Progresso Sociale che si terrà a Milano il 28 di maggio,
sì.
Luci ed ombre del progresso digitale. Eccolo qua il rock and roll robot di prima.
Infatti, esatto. Sì,
allora, il progresso digitale, no? Ce n'è tanto, però appunto ci sono anche delle ombre. Voi su questo volete riflettere, vero?
Esatto, noi ormai la nostra vita nel corso degli ultimi 15-20 anni è tutta diventata digitale, il lavoro, l'amicizia, la socialità, tantissimi ambiti economici e sociali sono stati digitalizzati. Proviamo a immaginare che nel 2000, anno 2000, il 2% delle conoscenze, delle competenze umane era digitalizzato, nel 2020 il 98%. Quindi tutto il sapere umano, tutta la nostra vita, le nostre relazioni sono state digitalizzate, internet, i social media, le piattaforme di e-commerce. Questo ha dei lati positivi, ma secondo noi ha anche dei lati negativi. Quindi martedì ci sarà questo grande festival dedicato a questo tema, i più grandi esperti italiani, è un evento gratuito, quindi invito tutti ad andare sul sito della Fondazione Pubblicità Progresso a vedere il programma e a potersi iscrivere per ascoltare i grandi esperti che si confrontano. Noi vogliamo aprire il dibattito su questo tema.
Intanto però noi vorremmo sapere anche un po' la sua opinione, così tanto per sondare,
certo,
un po',
certo.
No? Siamo sicuri di avere migliorato la nostra vita? È una delle domande che voi vi ponete. Ci sono tre aree tematiche, poi le nominerò con precisione, però la questione, sì, di fondo è: siamo sicuri di aver migliorato la nostra vita? Punto interrogativo. Lei cosa ne pensa?
Allora, io penso che ci siano degli ambiti, e veniamo al tema delle luci, dove sicuramente la digitalizzazione ha favorito tantissimo. Proviamo a pensare come è nato internet. Internet è nato nel mondo della ricerca scientifica, della fisica in particolare. Oggi, grazie alle piattaforme digitali, è possibile per i ricercatori e gli scienziati scambiare grandissime mole di dati e riuscire a lavorare a distanza nell'avanzamento scientifico. C'è stato uno sviluppo molto importante della digitalizzazione nella sanità. Quindi noi abbiamo la possibilità anche qui di avere referti, archivi, immagini che sono molto molto più precise nel momento diagnostico, ma anche nei percorsi terapeutici. Proviamo a immaginare nella diffusione di contenuti di tipo culturale, perché proviamo a immaginare quanti contenuti, come dicevo prima, sono stati digitalizzati e adesso sono più facilmente accessibili a tutti. Poi questo ha, tra virgolette, degli effetti. Nel momento in cui io metto un mi piace su una piattaforma social network, emetto 7 grammi di CO2 tutte le volte che faccio una ricerca su un motore di ricerca. Pensate che oggi
non
nella
date
principale
mi piace a tutti.
Sì, sì, perché si parla anche di sostenibilità digitale. Queste piattaforme sono energivore, hanno bisogno di tantissima energia. E se pensate che in un giorno vengono fatte 4 miliardi di ricerche, ogni ricerca su un motore di ricerca sono 5 grammi di CO2. Allora, poi ci sono degli effetti molto più profondi proprio sul nostro essere, e quindi ci sono questioni etiche e filosofiche che secondo noi sono importantissime. I cosiddetti millennial, quelli che sono nati dopo il 2000, hanno alcune aree della nostra massa cerebrale che sono meno sviluppate, sono quelle più delegate alla creatività. Adesso con l'arrivo dell'intelligenza artificiale ci sarà una grande opportunità per noi italiani, perché siamo specializzati.
Dunque un'opportunità di sostituire quelle aree, scusi, come l'aveva detto. Mi ha fatto pensare che l'intelligenza artificiale potesse andare a sostituire quelle aree che sono un po' in deficit tra i giovani.
Invece temo di no, perché come dice Chomsky potrebbe essere il più grande plagio della storia. Sì.
E quindi sono tutte questioni che voi affronterete e discuterete. Dove sarete esattamente? Al Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia di Milano.
Quindi la scelta è Leonardo da Vinci, sì, nella meravigliosa sala delle colonne, e quindi con le ali di Leonardo che ci illumineranno i più grandi esperti italiani di tutti gli aspetti di tipo lavorativo, professionale, economico, sociale, digitale. Pensate agli effetti che questo ha sui nostri occhi e sulla nostra vista quando ci sono persone che passano passano ore e ore intere della loro esistenza lavorativa e sociale su un monitor. Ecco, ci sono tanti aspetti che noi tratteremo e poi alla fine di ogni tavola rotonda i nostri esperti suggeriranno delle proposte. Per fare che cosa? Noi siamo Fondazione Pubblicità Progresso, noi ci auspichiamo un progresso sociale che sia inclusivo, la riduzione delle disparità, le opportunità per tutti. Quindi noi cercheremo di dire che cosa potrebbe fare l'Italia e l'Europa per un progresso digitale che sia a favore del progresso sociale. Questo è il nostro taglio.
E questo spero sarà anche, diciamo, un tema di riflessione che uscirà fuori dal Festival del Progresso Sociale per raggiungere un po' tutti coloro che fanno parte, sono attivi nella nostra società, perché effettivamente la questione è ormai da affrontare, non è assolutamente rinviabile, io credo. Andrea, sì. Farinetti, io la ringrazio tanto per essere stato con noi, davvero.
Grazie. Grazie a voi e grazie del vostro contributo. Buona giornata e buongiorno a tutti.
Grazie. Festival del Progresso Sociale, ricordo, il 28 di maggio, abbiamo detto, al Museo Nazionale Scienza Museo e Tecnologia di
Leonardo
da Vinci di Milano. Io devo a questo punto fare ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile la puntata di oggi: in redazione Thomas Rolfi, in regia a Milano Carmelo Lauricella, qui a Trento c'è Pietro Lacorte, c'è anche in assistenza Claudia Schiattone. Diamo la linea alle informazioni sul traffico e poi il microfono a Cristina Carpinelli per una nuova storia dal sociale. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Viaggio per parlare di accessibilità, quello intrapreso da Mara e gli altri. In tutto 10 viaggiatori, 6 con disabilità motoria e 2 con disabilità visiva. Un percorso che da Ancona arriverà fino a Roma. Un cammino sui passi di San Francesco e che terminerà mercoledì proprio a San Pietro dal Papa e che in vista del Giubileo 2025 vuole richiamare l'attenzione sul pellegrinaggio inclusivo e accessibile. Li incontriamo mentre affrontano una nuova tappa del loro cammino. Ci raccontano di borghi, di sorrisi, di persone che si sentono incoraggiate a fare di più soltanto nel vederli.
Sono Daniele Santis, sono una volontaria di Free Wheels. Stiamo pedalando, facciamo un viaggio in 11 giorni da Ancona a Roma. Io viaggio in bicicletta perché ho un supporto alla comunicazione e su tutto quello che c'è da fare tappa dopo tappa, dal portare gli zaini al dare una mano su tutto quello che serve.
Senti Daniela, tu stai pedalando insieme a qualcun altro o sei da sola?
Io in questo momento sto pedalando in tandem. Ho preso il posto di Giulia che ha pedalato con noi il primo giorno. Giulia è una persona ipovedente di Noisy Vision che si è unita con noi alla prima tappa, ma poi purtroppo per un problema familiare ha dovuto lasciarci. Allora, per non lasciare vuoto il tandem, sto pedalando e sto vivendo l'esperienza, per me completamente nuova, di affidarmi completamente a chi sta davanti.
Un percorso in bici attraverso strade, piste ciclabili, cammini e sentieri, un viaggio di più di 400 chilometri, con tappe anche in centri di eccellenza sulle disabilità sensoriali e nelle unità spinali di diverse città, Ancona, Perugia e Roma, per dare speranze e spiegare coi fatti che la vita non si ferma e che la fragilità può diventare forza.
Sono Tiziano Bottaro da Vico d'Arzo, in provincia di Padova. Io sono sposato con Mara, Mara ha una disabilità e da una decina d'anni, perché prima camminava, adesso ha difficoltà, cammina lo stesso ma deve usare la carrozzina. Stiamo andando da Ancona a Roma, seguendo le orme appunto di San Francesco, passeremo per Assisi. Ci sono 6 persone che sono in carrozzina con questo ausilio elettrico che gli permette appunto di essere autonomi nei loro movimenti. In più ci sono le biciclette, 3-4 biciclette di supporto proprio per aprire la coda, chiudere la coda, aiuti nelle salite impegnative e tutto quel che serve. Quindi stiamo facendo questo viaggio pellegrinaggio turismo lento da Ancona a Roma. Stiamo trovando tanto, diciamo che male entusiasmo, perché chi ci saluta, chi ci chiede dove andiamo e sgranano gli occhi perché manca ancora tanti chilometri. Stiamo facendo strade impegnative in generale, perché sali scendi, salite impegnative veramente, ma li stiamo superando e tanto entusiasmo proprio troviamo lungo la strada. Però posso dire la cifra di questo viaggio è la fragilità. La fragilità è una leva per affrontare tutti gli ostacoli che troviamo, perché sappiamo che non dobbiamo forzare niente, dobbiamo solo prenderlo con calma, con dolcezza. Quindi secondo me appunto la fragilità, che sembra una parola, no, negativa, in questo caso secondo me è la forza di questo gruppo.
Allora, mi chiamo Angiolino Castioni e abito a Verona e sono un padre e nonno, diciamo, di 3 nipoti. Sono in pensione, ero un poliziotto, da quando sono in pensione sono, mi occupo anche di volontariato. A me da delle volte dico sono un po' drogato di emozioni, insomma, cioè ho bisogno di sentirmi, di vivere queste emozioni, di sentirmi, perché ecco, voglio dire, non so, quando sono andato in pensione e che ero abituato appunto a lavorare coi turni eccetera eccetera, mi sono trovato lì sul divano a guardare la TV e ho detto, ma cioè io camminavo già in montagna, vabbè, ma erano camminate insomma abbastanza semplici, e così poi mi sono detto, ma cosa ci sto a fare qua, cioè voglio dire, ho bisogno di sentirmi utile, di sentirmi vivo. E così ho cominciato a frequentare il Free Will e anche di vivere queste emozioni. Oggi passiamo qui in questi paesi, diciamo un po' sperduti, dico, in mezzo alla campagna marchigiana, la gente ci saluta, è veramente una cosa.
Sono Mara Stefan, abito in un paese vicino Padova. Come diceva prima mio marito, siamo sposati da 35 anni. Io ho una disabilità piuttosto grave, anche se fino a una decina d'anni fa camminavo abbastanza, adesso invece sono praticamente peggiorata e quindi ho bisogno dell'ausilio della carrozzina. Da un 6-7 anni usufruisco anche del propulsore per farla diventare elettrica.
Dal punto di vista proprio logistico, quali sono le difficoltà che stai incontrando?
Diciamo che questo è un grandissimo bel paesaggio, come dicevano prima, da Ancona a Roma, solo che purtroppo è tutto un sali scendi e ci sono delle salite non indifferenti, quindi diciamo che la difficoltà maggiore è proprio in certi tratti di strada dove troviamo queste salitone, però per fortuna siamo un gruppo molto unito e affiatatissimo, e dove c'è bisogno ci si aiuta, insomma, perché sono sensazioni ed emozioni che a volte a parole non si riescono a spiegare, però sono quella parte, diciamo, di fra virgolette vita normale, se vogliamo chiamarla così, che ti fa rendere possibile e accettare una disabilità senza, diciamo, sentirsi meno degli altri, ecco. E poi questo cammino, che come si diceva prima diventa un pellegrinaggio oltre che un cammino di stare insieme, di conoscere persone, ma diventa anche un pellegrinaggio per il senso che ha di fare questo cammino di San Francesco, che è uno dei santi a me più cari, proprio per l'essenzialità e di umanità.
Un cammino a cui hanno collaborato due associazioni, Free Wheels e Noisy Vision. La prima è un'associazione di volontariato impegnata a diffondere il turismo lento per tutti e sta, attraverso iniziative come questa, sensibilizzando le amministrazioni comunali sul tema dell'accessibilità e del turismo accessibile. Noisy Vision è impegnata sul fronte della disabilità sensoriale, tra cui l'ipovisione.
Sono Dario Sorgato, presidente e fondatore di Noisy Vision ETS. Noisy Vision è un'associazione che nasce nel 2017 con lo scopo di cambiare la percezione della disabilità e fornire, noi abbiamo scritto empowerment nella nostra mission, fornire l'empowerment alle persone con disabilità sensoriali, cioè dare loro la sensazione che si può fare anche se ci sono delle limitazioni sensoriali. Noi abbiamo scelto il cammino come strumento di inclusione sociale, quindi scegliamo di camminare su diversi sentieri dell'Italia e del mondo per creare delle situazioni di condivisione in cui le persone si sentano persone prima di tutto, prima di essere accompagnati o accompagnatori, ma proprio con l'idea di far diventare il cammino un modello di come vorremmo che fosse la società. I primi progetti si risalgono addirittura al 2013, però ci siamo poi fondati in associazione nel 2017. Il primo cammino l'abbiamo fatto sulla Via degli Dei, che è il percorso che va da Bologna a Firenze, e da allora non ci siamo di fatto letteralmente più fermati. Abbiamo percorso sentieri in tutta Italia fino ad arrivare anche alle dune del deserto del Sahara, e arriveremo quest'anno anche alla Rota Vicentina in Portogallo, per cui sono diversi i sentieri che abbiamo percorso con persone di diverse età, di diverse. Anche l'anno scorso abbiamo fatto da Lecco a Milano con un gruppo di adolescenti, proprio con la formula inclusiva che prevede persone con disabilità sensoriali camminare insieme a persone senza disabilità. E quindi in totale, se è difficile calcolarlo così, ma stiamo parlando di centinaia di persone che hanno camminato con noi.
Senta, cosa dà fare questo tipo di esperienze? Cioè, lei quando finisce questo tipo di esperienze, come esce, diciamo, che cos'è che ha di nuovo?
Mi sento vivo, mi sento che posso fare quello che mi piace, che la fatica che si fa camminando, pedalando o percorrendo qualsiasi sentiero è veramente una scontata metafora della vita, ma è così. Ci si sente arricchiti da quello che la natura ha da offrire, da quello che la strada stessa ha da offrire, e soprattutto da quello che le persone che viaggiano con te hanno da offrire. Delle volte proprio nel confronto che si riscoprono parti migliori di se stessi.
Anche questa puntata termina qui. Potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast, e potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.